tra l'altro nel libro fa un'intervista a Thomas Sachs intorno a Giorgio Gucci.
Beh, sono interessa questo fatto di
sentite?
Forse devo andare a
microfono.
Al microfono. Si
sente?
Ah, beh. Mi piace di intervenire dopo questa bella immagine del letto di Procuste, in quanto parlerò di un libro, il libro di Antonucci, Il pregiudizio psichiatrico, che è in qualche modo proprio il risultato finale di questo letto di Procuste, nel senso il modo con cui il letto di Procuste trasforma le persone che non sono state abbastanza elastiche da poter essere allungate, come diceva la signora, oppure abbastanza capaci di restringersi in tempo. Vorrei leggere un momentino proprio dal libro di Antonucci per introdurre un po' il tema. Antonucci parla, in pagina 63 del suo libro, del reparto nel quale lui ha lavorato e lo descrive il reparto, descrive come lui ha trovato alcune ricoverate e una in particolare nel 1970, sì. Il reparto era tutto chiuso come un cubo. C'erano muri che in seguito ho fatto demolire, porte di ferro che sono state sostituite con porte a vetro. Dalla sala d'ingresso attuale si passava a un piccolo corridoio che portava alle stanzine delle pazienti. Le varie parti erano chiuse, vale a dire che da una stanza all'altra si passava solo aprendo le porte con le chiavi. In ogni locale c'era un'infermiera con le chiavi pronte, un certo numero di persone stava in una sala con l'infermiera, poi porta chiusa, altra sala con infermiera e chiavi. Un cortile recintato con alte mura era l'unica possibilità per poter stare all'aria. All'interno c'erano le stanze, le celle, a due letti, in alcuni casi, come per Teresa per una persona sola, quando era ritenuta particolarmente pericolosa. Dunque arrivavi e ti trovavi la porta chiusa con lo spioncino. Si possono ancora vedere le impronte delle unghie all'interno delle persone che erano slegate e tentavano di uscire, di aprire. Teresa era ritenuta la persona più pericolosa nel reparto delle pericolose. Era considerata il mostro di Imola. Al mio arrivo dunque dovevo passare tutte queste barriere. Anche Noris, mia moglie, mi disse: da questa situazione sarà difficile che tu riesca a liberarne anche soltanto una. Arrivato davanti alla porta, potevi guardare solo dallo spioncino. Di Teresa, dallo spioncino vedevi solo gli occhi e i capelli, perché aveva la maschera, che poi vedremo cos'è. Poi aveva la camicia di forza toracica, che la teneva fissa al letto, e cinture di contenimento alle gambe e ai polsi, per cui era come una mummia. La maschera, per impedirle di sputare, le copriva la bocca e quasi tutto il viso, come quando i banditi fanno le rapine. Nel caso di Teresa, la maschera era fissata con delle cinture di cuoio a letto. Quindi io vedevo solo gli occhi di Teresa. A proposito di Teresa, Antonucci pubblica la cartella clinica, io non ve la leggo tutta, leggo però alcuni brani che sono, credo, abbastanza significativi. Il 13.352, la cartella, queste cartelle, dico subito, sono state pubblicate, credo, per la prima volta in questo libro di Antonucci, in quanto le cartelle fanno parte del segreto di ufficio, del segreto di lavoro, insomma, degli ospedali, no? E credo che questa sia la prima volta che queste cartelle vedono la luce. 13.352. Teresa giunge questa sera proveniente dal domicilio. È piuttosto sconvolta e disorientata, timorosa. Da immaginare che questa qui probabilmente era stata portata dai carabinieri con tanto di ambulanza chiusa. È piuttosto sconvolta e disorientata, timorosa. Riferisce alcuni dei propri precedenti, ma in maniera disordinata e poco coerente. Si guarda intorno, è rispettosa, non dimostra affettività al ricordo dei congiunti, ci credo l'avevano mandata lì in quella maniera, è in condizioni fisiche generali soddisfacenti. Il giorno dopo, 14.52, nella notte scorsa ha riposato abbastanza spontaneamente ed oggi si è nutrita spontaneamente. Sta seduta sul letto in apparenza indifferente, guarda verso la porta come se attendesse o aspettasse l'arrivo di qualcuno. Queste sono le cartelle, somigliano a quello che abbiamo sentito prima, le accuse, il modo di... Passa un anno, sempre dalla stessa cartella. È necessario trasferirla di reparto perché è molto sudicia e a volte un poco irrequieta. Viene pertanto passata al padiglione 4. Passano 10 anni. Sudicia e dissociata, a volte impulsiva. La lacerattrice deve essere a volte contenuta, fisicamente in buone condizioni. Passano 19 anni. Nonostante si sia giunti ad alti livelli di terapia, 11 mg di serpasil e 30 mg di non si legge, la condizione di impulsività lacerattrice non si è attenuata quasi affatto. Passano 21 anni. La paziente presenta fatuità e stolidità nel contegno, lacera vestiti, lenzuola e materassi, sputa in continuazione per terra e sui muri, si masturba frequentemente. Dopo 6 mesi, l'ultima annotazione in questa cartella, si richiede la trasformazione del ricovero coatto in ricovero volontario. Questa annotazione è in calligrafia di Giorgio Antonucci ed è, credo, proprio interessante vedere questa annotazione, perché nella sequenza di questa cartella uno effettivamente si chiede se è successo un miracolo, che cosa è successo, perché a questo punto questa povera donna dopo 21 anni evidentemente, tra l'altro io l'ho conosciuta la Teresa, una persona meravigliosa che aveva semplicemente rinchiusa in questo modo spaventoso, qui era rinchiusa, aveva mantenuto una capacità di recupero, una capacità di rivolta che arrivava appunto al massimo, una volta legata come descritto in questo libro, legata in questo modo, sputava. L'unico modo per ancora ricordare che era viva e che aveva ancora un rapporto preciso con le persone.
Questo spiega la museruola.
E questo spiega appunto la museruola che c'è. Ieri, parlando con un amico a proposito di questo argomento, un amico che ha pure citato nel libro e che ha lavorato a Imola con Giorgio, un artista, un pittore che ha dipinto alcuni dei muri, Bramanti, Luca Bramanti, lui mi ricordava, così facendo un calcolo un po' a braccia, che in questi 20 anni di lavoro a Imola Giorgio ha impedito circa 2000 ricoveri. Quindi ecco, abbiamo queste due immagini, questa immagine di Teresa e questi 2000 persone circa, detto a braccia, che si sono presentati e che non sono stati accettati e quindi non sono passati attraverso questa macchina stritolatrice, questo letto estremamente funzionante alla Procuste, ma sono stati rimandati e nella maggior parte dei casi vivono la vita che no, insomma. Allora, cosa significa questo contrasto? Perché è questo che mi interessava in qualche modo tirar fuori. Sanz, di cui che Verdigione citava poco tempo fa, propose qualche anno fa un parallelo appunto fra la psichiatria e l'Inquisizione, un parallelo che è un'equivalenza evidentemente, non un'equivalenza, un parallelo, non qualcosa di più. E ho portato con me un libro molto interessante, molto bello, probabilmente lo conoscete, di Italo Mereu,
sì. E
la storia dell'intolleranza in Europa.
Abbiamo discusso tante volte,
e
lui ha collaborato anche.
Ha collaborato, appunto.
E con Merlino, no?
Sì, infatti. Lui nell'introduzione del suo libro...
Il dottore voleva un fare una rivista, Mereu, Merlino...
Ah sì, sì, infatti.
E quello, per questi motivi. Le sentenze
dei giudici. Eh già, infatti, dove
non c'entrano
i
motivi penali.
Lui dice, ma dell'intolleranza, l'audio nel quale scorre gran parte della storia dell'Europa medievale, moderna e contemporanea, nessuno ha provato a tracciare un profilo e a individuare le ragioni. Eppure, senza questa compagna, amica e custode della socialità, tra virgolette, come le definiva l'ospedalieri, è impossibile spiegare i roghi, le forche, le ghigliottine, le fucilazioni, i forni crematori, le foibe e le garrote, e neppure è possibile intendere le inquisizioni, gli auto da fè, gli indici dei libri proibiti, le censure, le deportazioni, gli stati d'assedio civile, le ammunizioni e i domicili coatti. E io direi è impossibile anche capire che cosa sia la psichiatria o anche la psicoterapia, la forma gentile, diciamo così, e il modo convincente, il trattamento convincente opposto al trattamento definitivo che è la psichiatria, cioè il modo di curare definitivamente chi pensa, chi non cambia modo di pensare. Sempre in Mereu, scusate ma mi sembrano interessanti queste cose anche legate un po' al tema, Mereu cita una relazione del 1556 che mi sembra interessante rispetto a questo argomento. L'eresia ha da essere perseguitata con ogni rigore ed asprezza come la peste del corpo, perché ella è peste dell'anima. Se si appartano, si abbruciano, si consumano i giochi e trove appestate, perché non si deve con la stessa severità estirpare, annichilare ed allontanare l'eresia morbo dell'anima, che vale senza comparazione più del corpo, l'anima. Mi sembra che ci troviamo di fronte a dei ragionamenti molto simili. Da una parte le descrizioni cosiddette, i termini, schizofrenia, eccetera, che non significano, ma che hanno un preciso significato da un punto di vista di etichetta, da un punto di vista di direzione, di indicazione di comportamento. È un eufemismo, ma più conformismo, sì, indicazione, ma anche indicazione di comportamento negativo nei confronti della persona. Cioè il sano è trattato in un certo modo, lo schizofrenico, cioè quello che pensa diversamente, automaticamente nel momento in cui lo si dice tale, lo si pensa da mettere nel letto, lo si pensa da incastrare, da cambiare, e se non cambia da ridurre nelle condizioni di presa. Il punto che fa Antonucci, e poi finisco abbastanza velocemente, è possibile fermare qualcosa come era l'Inquisizione, come è oggi la psichiatria o come del resto è anche il razzismo, perché è esattamente la stessa cosa. È possibile, ha senso discutere i dogmi da cui parte, oppure no? Ecco, secondo me, e credo che sia questo il senso importante del libro di Antonucci, che rientra proprio in quello di cui si è parlato tutta la sera, che non si può, cioè non ha senso mettersi a fare una critica del Mein Kampf. Chi ha letto il Mein Kampf si rende conto che è un libro che non ha nessuno spessore critico. Chi ha letto un libro di psichiatria si rende conto che neanche quello ha nessuno spessore culturale. Però abbiamo lo spessore di Teresa, abbiamo lo spessore di queste centinaia, migliaia di persone nei vecchi manicomi trattate con questi letti, nei nuovi manicomi trattate come io ho visto a Bellevue, a Firenze, a Milano, a Imola, a Reggio Emilia, ne ho visti tanti, trattati con quelle medicine, psicofarmaci, che praticamente fanno la stessa cosa in termini chimici di quello che faceva la tortura dell'Inquisizione, sia dal punto di vista, è anche importante, punitivo, sia dal punto di vista terroristico, cioè dal punto di vista di metterti di fronte a cosa ti può succedere nel caso che
il metodo di Pinetti
dovrebbe terrorizzare. Quindi io, ecco, il libro di Antonucci, a cui io in parte, come diceva Verdinone, ho partecipato in parte perché è suo, ma in toto, completamente, per quanto riguarda la mia partecipazione di modo di pensare, appunto credo che arriva a portarci di fronte a questo fatto che non si può discutere, si deve indignarci, se vogliamo, di fronte a una situazione del genere. Si deve chiedere che questo generale modo, questa impostazione di politica intollerante, che prende le varie forme, la forma del razzismo, la forma giuridica, la forma della psichiatria, semplicemente spariscano, siano cancellati. Penso.
Allora, Paola Cecchi racconta adesso una cosa che sembra non abbia in pubblico ancora raccontato, ed è a proposito di Giorgio Antonucci. Poi dopo concluderemo con l'Italia.
Dunque, mi si sente? Ma dunque, partirei da un breve flash, perché tutta una gran parte, direi, della vita finora vissuta è collegata in qualche modo con le istituzioni totali. E un'esperienza che secondo me è stata molto importante fu circa 20-21 anni fa, che entrai nel reparto minori del reparto psichiatrico di Firenze, che all'epoca, a parte il personale che ci lavorava dentro, non facevano entrare donne in età feconda. Questo, immaginatevi vagamente quello che c'era all'interno, cioè bambini di 4, 5, 6 anni, tutti legati ai letti di contenzione, legati con le camicie di forza, cioè proprio con ricoveri sulla cartella clinica di pericolosi assieme agli altri. Sicuramente fu un'esperienza per me abbastanza sconvolgente, e l'idea che ebbi fu: questa non è la strada, cioè non so quale può essere l'alternativa, ma non è certo questa la risposta. Poi dopo ho lavorato per diversi anni, quando è cominciato poi il discorso dello smantellamento degli istituti, dei centri, eccetera, come psicologa in 3 comuni, a Certaldo, Monteone e Gambassi, dove avevamo tutti i bambini inseriti nel territorio, eccetera. Poi c'è stata una cosa collegata alla mia storia proprio di persona, che è la prima volta stasera che mi decido a parlarne in pubblico, anche se ne ho sempre parlato a amici e a persone vicine, che è stato che a un certo punto la mia famiglia ha pensato di farmi curare per le mie così, perché secondo loro non rispondevo ai loro canoni, e hanno trovato l'aiuto degli psichiatri in questo. E una psicologa dei servizi della regione toscana, sono stata ammessa, credo sia quella storia, insomma, tipo la mia amica avvocata penalista è stata rinchiusa, insomma. Cioè mi sono trovata rinchiusa nel repartino psichiatrico di Santa Maria Nuova, che è qui dietro. E vi assicuro che è stata un'esperienza dalla quale ne sono uscita viva fisicamente per miracolo. E mentalmente devo ringraziare tantissimo Giorgio Antonucci, che ho conosciuto l'anno successivo. E quando nella prefazione di questo libro Gozzini dice che il condannato dal pregiudizio psichiatrico finisce o sottomesso o demolito, a meno che non incontri un Antonucci che compia il miracolo della liberazione, vi posso testimoniare che è vero. Cioè, io venivo da tutta la scuola di Pirella, eccetera, conosco quasi la metà degli psichiatri fiorentini, che erano terribilmente imbarazzati a trovarmi ricoverata. Nessuno di loro ha mosso un dito, nessuno di loro mi ha fatto una telefonata per dirmi ciao cane, come stai. Per loro potevo crepare il giorno dopo, perché gli rappresentavo una contraddizione fortissima. D'altra parte, questa storia, così se ne è parlato insieme, doveva entrare nel libro. Io all'epoca non me la sono sentita, forse oggi sono un attimino più forte, per cui stasera ne parlo. Perché ad esempio l'effetto degli psicofarmaci, cioè ve lo posso raccontare su me stessa, cioè sono stata forse una delle poche persone trattata per un mese solo in maniera da cavallo, mentre facevo omeopatia, all'epoca non fumavo, non bevevo, eccetera. E per il risultato finale è stata un'intossicazione spaventosa, a parte due paralisi complete, da credo sia del sistema extrapiramidale, per cui proprio cioè paralizzata, non parlavo, non facevo niente. E poi c'è stato un sovraccarico, per cui me l'hanno tolto dall'oggi al domani. E a quel punto, oggi è entrata in vigore la nuova legge sulla droga, vi raccomando una disintossicazione da psicofarmaci, cosa non è. Ecco, arrivando al libro di Giorgio Antonucci, all'incontro con lui, che è stato per me ovviamente una persona fondamentale, perché ovviamente il pregiudizio psichiatrico colpisce tutti, cioè colpisce anche chi ne viene ovviamente colpito e tutti quelli intorno. Ecco, Giorgio Antonucci e il lavoro che io ho fatto per questo libro, che prima di tutto ha stimolato molto Giorgio a scrivere il libro, e questo mi ringrazia nella prefazione, ma sulle cartelle cliniche, cioè io queste donne le conosco, queste donne e questi uomini li conosco, ho fatto la scelta e ci ho lavorato su questa appunto scrittura di questi medici, che come ricordava Piero prima, credo sia una delle prime volte che queste cartelle escono allo scoperto. Cioè si rompe questo discorso del segreto professionale. E ad esempio una delle storie appunto di donne che conosco, che vengono riportate qui dentro, che credo sia abbastanza significativa di cos'è la psichiatria, è la storia di Vittoria. Vittoria è un medico di pediatra che nel 54 si è presentata di sua spontanea volontà davanti agli psichiatri, avendo fiducia nella psichiatria. L'unica cosa che la cartella riporta è che lei ha avuto un'esperienza di telepatia. Cioè, ora da questo punto di vista in Sud America mi risulta che fanno gli esperimenti a livello di stadi interi su esperienze extrasensoriali, eccetera. E dicono che ha un aspetto normale, cioè una persona normalmente che si presenta lì e dice ho avuto questa cosa. Dopo qualche giorno gli iniziano la insulinoterapia, cioè la mandano in coma con l'insulina e gli fanno 320 unità di insulina e non riescono a dice mostra notevole resistenza a entrare in coma, ma io credo che normalmente in coma ci si entra una volta nella vita, dopodiché si saluta tutti. Con 420 unità riescono a spedirla in coma e al risveglio, dice forse l'alto dosaggio, gli viene il dubbio, si sente molto spossata, è scontrosa con il personale che ritiene le possa propinare cibi e sostanze avvelenate. Credo che questo, cioè gli viene un delirio di persecuzione, chiaro, capito, che mi sembra normalissimo. Ora, dato le difficoltà però che lei ha ad entrare in coma, pensano di alternare il coma con l'elettroshock, va bene? E ci troviamo davanti, dopo 3 mesi dal suo ricovero, alle annotazioni sulla cartella, che sono mentalmente sopita, progressivo decadimento, acritica, stolida, con idee deliranti di persecuzione e di influenzamento. E poi le annotazioni continuano tutte su questo tono. Cioè, in 3 mesi è stata completamente distrutta una persona. E Bianca, un'altra donna che conosco, lei è stata ricoverata a 17 anni perché è stata violentata da un amico del padre. Viene fatta la perizia psichiatrica a lei, si pongono moltissime domande se lei poteva o non resistere a questa violenza, secondo loro sì, ma già poi e si trova da 60 anni circa in manicomio, dove una persona tranquilla che svolge tutta una serie di funzioni si occupa di quelle più fragili di lei, eccetera. Un'ultima cosa, così, la quale ci tenevo a ricordare, è Carlo Sabatini. Qui ci avviciniamo a tempi molto più recenti, ancora dopo il caso mio personale che risale all'80, qui siamo nell'85. Carlo, forse qualcuno di voi se ne ricorderà, era stato eletto con i Verdi alle elezioni amministrative nell'85 nel comune di Modena. Contemporaneamente, poco tempo prima, era stato rinchiuso in manicomio criminale, per cui noi ci siamo trovati a un certo punto un eletto che era rinchiuso in manicomio criminale, e faccio parte del Movimento Verde. E con Giorgio Antonucci e con tutta un'altra serie di persone abbiamo impostato una battaglia per la liberazione di Carlo. Le motivazioni per cui gli psichiatri avevano riscontrato la malattia mentale in Carlo erano riportate nella cartella clinica, e fra le varie, per esempio, c'era che Carlo era affetto da altruismo morboso, che in questa società ovviamente è una cosa da... oppure proselitismo, infatti era stato votato da molta gente, non era scattato il quorum, sennò lui sarebbe diventato consigliere regionale, non era scattato il quorum di zona, ma come voti ne aveva avuti più di tutti. E Carlo è stato una di quelle persone che siamo riusciti a tirare fuori, perché c'è stata una grossa battaglia del Movimento Verde e lui ha passato 3 mesi in manicomio criminale e poi è venuto fuori. Ecco, anche l'incontro con Spirali, che non conoscevo molto poco appunto, e con Armando Verdiglione, ha attraversato Giorgio Antonucci di nuovo quando c'è stato il fatto giudiziario di Verdiglione, e Giorgio ha cominciato a parlarmi di questa situazione. Ho cominciato a leggere alcune delle pubblicazioni dei libri e a scoprire questa vicinanza, cioè questo, per esempio la prefazione al libro è di Thomas Sazz, che ho incontrato anch'io appunto quando ci siamo visti a casa di Giorgio Antonucci, eccetera. E credo che sia estremamente importante riconoscerci, incontrarci e andare avanti, perché io sono qui a parlarvi stasera, però mi va di ricordare Guia, che è stata ricoverata anche lei con un ricovero coatto, una persona stupenda che aveva problemi riferiti al cibo, la cosiddetta anoressia, e Guia è morta dopo 3 mesi di questo ricovero coatto. Enzo, che era stato ricoverato sempre in questo lagherino che abbiamo qui dietro per un problema di depressione, e si è suicidato 4 mesi dopo, per cui io dopo 10 anni continuo a lavorare, a fare politica, a essere attiva. Ho avuto questa grande fortuna di incontrare questo medico, che stasera purtroppo non è con noi perché non sta bene di salute, e avrei un grande piacere che il pensiero di Giorgio Antonucci continuasse a camminare, perché può servire a tante altre persone. Grazie.